Partirei da una tragedia greca, un testo di una tragedia greca che ho trovato in un autore, mi ha suggerito, sono le cose che fai da ragazzo, poi non ci vadi, no? Mi riferisco a Elettra. Elettra sapete che da noi è conosciuto perché è il pendant del mito di Edipo, no? Quello che fa il ragazzo con la mamma nel mito di Edipo, lo fa Elettra col papà nel mito di Elettra, no? Elettra, sapete, è un personaggio della mitologia greca, l'abbiamo studiato quando abbiamo fatto l'Iliade, e poi i professori bravi ci hanno fatto fare anche l'Orestea, no? Perché è figlia di Agamennone, condottiero che ha condotto i greci a Troia, no? Che era il marito di Clitemnestra, Agamennone e Clitemnestra. E Elettra, che è figlia di Agamennone e Clitemnestra, è sorella di Oreste e di Ifigenia. Ifigenia è quella figlia che era stata generata da un semidio, poi adottata da Clitemnestra, e che comunque, siccome la nave che sta partendo per Troia si incaglia, l'indovino fa la lettura che lui deve sacrificare la figlia più bella, quella che incontra per prima al mattino, ed è Ifigenia, e lui la conquista di Troia è possibile perché viene sacrificata la figlia, no, Ifigenia. Clitennestra, Elettra è sorella di Ifigenia, no? Sapete che a questo dramma hanno dedicato una tragedia sia Sofocle, sia Eschilo e sia Euripide. La composizione più grandiosa, sappiamo, è quella di Eschilo, no? Nell'Orestea. Sapete, facevano le tre tragedie, prendevano da mangiare, passavano tutto il giorno in questa liturgia grandiosa, l'Orestea, che ha nel primo atto, che si chiama Agamennone, è l'uccisione di Agamennone da parte di Clitemnestra e l'amante di Clitemnestra, che è Egisto. Perché Clitemnestra non perdona Agamennone di averle ucciso la figlia, hai capito, no? La seconda tragedia che compone la trilogia, appunto, dell'Orestea è Coefore, che racconta l'uccisione di Clitemnestra ed Egisto da parte di Oreste. Cioè, il figlio allora ammazza la madre e l'amante. Vedete come si intrecciano Edipo e Elettra, no? Terzo, l'Eumenidi vede la soluzione di Oreste dall'orrendo crimine grazie a Teda, che istituisce il tribunale dell'Areopago. Perché vi cito sta roba qui? Perché in realtà c'è tutto un tema che attraversa questa storia, dove le cose della carne, le piccole cose della carne, contano molto. Sono un elemento decisivo nelle relazioni tra le persone. Quando le relazioni impegnano la carne, c'è qualcosa di decisivo, no? Allora, Elettra vuol sentire da sua madre, in questo conflitto con la madre, in questa difesa del padre, vuol sapere da sua madre se ha amato suo padre, capito? La verità del suo amore per lo sposo assassinato, questa è la cosa che la arrovella, no? Tu avresti avuto il dovere di amare mio padre, ma lo amavi? La sera delle nozze, lo amavi? Clitemnestra fa finta di rispondere da sopra, no? Il movente che l'ha spinta a organizzare l'assassinio di suo marito è evidente. È l'orrore di una madre per un padre che ha sacrificato la figlia, no? All'ambizione, alla conquista di Troia. Ma Elettra non ci crede, no. Una sposa innamorata avrebbe capito i doveri del re. Avrebbe capito che il sacrificio della figlia lo faceva perché doveva, no? Se l'avesse amato, avrebbe perdonato. E allora viene a galla il vero motivo, inconfessabile. Dalla sera delle sue nozze, questo sconosciuto scelto da suo padre, Clitennestra lo odiava con tutta la sua carne. Dunque, sì, io lo odiavo. Sì, tu devi sapere finalmente cos'era questo padre ammirabile. Dal giorno in cui è venuto a strapparmi dalla mia casa con la sua barba arricciata, con quella mano da cui staccava sempre il mignolo, io l'ho odiato. Guardate che forte. Capite? Il mignolo staccato dalla mano, la sopportava mia. Lo staccava per bere, per condurre il cavallo, per tenere lo scettro, e quando teneva me, io sentivo sulla mia schiena solo la pressione di 4 dita. Ne ero pazza. E quando all'alba consegnò la morte tua sorella Ifigenia, orrore, io vedevo dalle 2 mani staccarsi il piccolo dito contro il sole, il re dei re, che ridicolo. Era pomposo, indeciso, sciocco, era il fatuo dei fatui, il credulone dei creduloni. Il re dei re non è mai stato che questo piccolo dito e questa barba che niente poteva rendere liscia. E mi faceva segno di avvicinarmi con questa mano dal piccolo dito e io venivo sorridendo. Mi diceva di baciare quella bocca in mezzo a quel vello e io accorrevo a baciarlo. La baciavo, ma perché? Secondo me, appunto, non si può dire meglio il ruolo che ha la carne nelle relazioni tra le persone, no? Se non che a quest'odio per lo sposo con la sua pompa, il suo dito mignolo e la sua barba, si oppone la tenerezza di Elettra per suo padre. Tenerezza così sensibile, così carnale, come nella scena in cui la questione è di sapere se Elettra ha mai toccato suo padre vivo, se non lo ha mai abbracciato. Elettra può piangere un padre che non conosceva, che da quando aveva 5 anni non ha visto né toccato. Poteva amarlo. Elettra protesta, ella ha toccato suo padre vivo, non un cadavere. Aegisto, l'amante della madre, che non vede l'interesse di un simile dibattito, Elettra dice che invece è lì la vera discussione. Da chi mi verrebbe la mia forza, da chi la mia verità, se non avessi toccato mio padre vivo? Ma Clitennestra, appunto, ma io mi chiedo se tu l'hai mai abbracciato, io vigilavo perché egli non leccasse i miei figli. È l'intuizione del poeta, appunto, no? Se avete presente alcuni salmi, il salmista sa che la carne languisce dal desiderio dell'assente. O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco, a sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne. Mentre in altri momenti la carne esulta di gioia, grida di gioia, l'anima mia anela, desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Cioè, non sono solo immagini, come noi diciamo. No? È in qualche maniera il fatto che l'essenziale esiste solo incarnato. Esiste solo espresso in l'invisibile, che l'essenziale è invisibile, ma esso si dà soltanto espresso in maniera sensibile. No? I nostri sensi mettono in relazione gli uni con gli altri ed esprimono il sistema delle relazioni che noi possiamo stabilire con gli altri. Se volessimo riprendere il vocabolario vecchio, si dovrebbe dire appunto l'anima non può fare a meno del corpo, e il corpo dell'anima per esistere e comunicare. O, se si vuole, la condizione umana è indissociabilmente spirituale e carnale. La spiritualità della carne e il corpo umano. E tuttavia, il pensiero, la filosofia, la religione, anche quando si tratta di pensare secondo ragione, no? Hanno sempre avuto difficoltà a pensare il corpo. Per una tradizione che è legata a tutta la filosofia, la nascita della filosofia è tutta la filosofia, no? Lo spirito, che poi lo chiamiamo spirito, intelligenza, intelletto, il nous dei greci, no? Noetico. Lo spirito, in qualche maniera, è sempre tentato a pensarsi, a pensare, che disincarnato, che scarcerato, riuscirebbe meglio a accedere alla verità essenziale e eterna, la verità intelligibile, intellettuale, capito? Siccome ogni pensiero è pensiero di un'idea, di un concetto, a questo titolo il nemico del pensiero è il corpo, la carne, il sensibile, no? Istintivamente. Ma... siccome il corpo si confonde con la carne, la sars, che è votata alla corruzione della morte, il corpo, il soma, è il sema, sepolcro, dell'anima. È la sua prigione, no? Questo è il discorso di Fedone, di Platone, no? Di Platone nel Fedone. Questa avversione intellettuale per il corpo opaco e passionale, desiderante, no? Nei confronti del quale appunto l'etica greca stabilisce soltanto il criterio del controllo, della moderazione, no? Questa avversione intellettuale per il corpo opaco e desiderante si radica in una sorta di dualismo, di estraneità delle due nature, delle due sostanze, l'anima e il corpo, che sono incompatibili, no? Fino ad essere contraddittorie. La macchina, sa, la filosofia moderna parte con Cartesio, proprio la res extensa, quantitativa, misurabile, la macchina, e la res cogitans, l'io cogito, penso. No? Allora, se queste due cose sono inconciliabili, la soluzione è soltanto che uno domini l'altra, no? Che una delle parti assoggetti l'altra, ne faccia il suo schiavo. Il pensiero contemporaneo, appunto, non... da parte sua invece non accetta questo dualismo e sostiene che l'essere umano, la persona, è una. E quindi, per una coincidenza felice, no? Paradossale anche per alcuni versi, allontanandosi dalle fonti greche, si accosta di più all'antropologia biblica, che ignora, l'antropologia biblica ignora il dualismo tra anima e corpo, anche se secoli di letture ellenizzanti hanno detto il contrario. E quindi la filosofia moderna abbozza un nuovo pensiero del corpo e della carne. È chiaro che le poste in gioco per il discorso che stiamo facendo del matrimonio sono decisive, perché è chiaro che il vecchio dualismo, chiamiamolo così, antagonista del corpo e dell'anima, determina anche l'idea che ci si fa dell'amore, quindi anche dei gesti dell'amore. E gli studi, per esempio, di Denis de Rougemont, l'amore e l'Occidente, i miti dell'amore, no? Ma c'è tutta una letteratura. C'è lo studio del modo di concepire l'amore in Occidente. È proprio questa di un'alternativa, di un'ossessione della carne, tra rifiuto del corpo e ossessione della carne. Pensate a Tristano Isotta, André Gide, Baudelaire, no? C'è tutto un... tantissimi film anche, no? l'opposizione tra amore platonico e amore carnale. E per riferirci al pensiero guida, appunto, Platone iscrive nel mito queste matrici della contrapposizione, no? Ci sono due Afrodite, l'una celeste è la divinità tutelare del vero desiderio dell'anima, che è un desiderio spirituale o intellettuale. È l'eros, che è appunto della contemplazione, no? Dell'ascensione. No? L'altra volgare è l'Afrodite dei marciapiedi, la deessa della porneia, pornografia, no? Asservita ai bassi istinti del corpo. E quindi Eros ha due volti, dei quali l'uno seduce l'anima per la sua infelicità, rendendola innamorata del corpo, come la prostituta del suo protettore. Sono cose di Platone. E questo corpo, votato alla morte, pieno di umori, di secrezioni, abitato dalla duplice potenza di Eros e Thanatos, del sesso e della morte, è tanto più inquietante in quanto resiste a tutti i nostri tentativi di spiegazione, di controllo, no? Ma allora, rispetto a questa alterità, su cui torneremo, io ho un corpo o sono questo corpo? Che cos'è il corpo? Il mio corpo, il corpo dell'altro. Come il bambino che ancora non parla, che è sensazione di freddo, di fame, mentre impara a decifrare il volto di sua madre. Io so per un'esperienza primordiale che il mio corpo è oscuro, tenebroso, che non conosco, appunto, che è attraversato da un'infinità di segni e una lingua mai decifrata, che nel mio corpo mi perdo. Ho compreso cosa significa il sudore delle mie mani, lo sguardo che s'abbassa mentre un altro mi parla, questo sorriso ambiguo e indecifrabile. Il mio corpo organico, appunto, mi si nasconde, mi inganna nel silenzio degli organi e nei malintesi dei sintomi. Cioè, non solo uno non capisce l'infarto. Cosa vuol dire fa male alla pancia? Basta un piccolo incidente, scatta l'allarme, bisogna andare a vedere cosa è successo dentro. Tocca a me, è mio. Adesso poi noi che abbiamo formalizzato gli esami che anticipano, tu non senti niente, non vedi niente, poi vieni a casa con un biglietto che dico. Sono faccende di un dialogo molto difficile con l'io. Non col fegato che ha la cirrosi, con l'io. La simbolica arbitraria così diversa da una cultura all'altra del fegato, dello stomaco, del diaframma, della testa, del cuore, rimanda a questa profonda ignoranza del corpo da parte del soggetto. E non chiarisce niente il fatto di sapere che dietro a questa ignoranza del corpo c'è tutta una meccanica ormonale, suscettibile di produrre emozioni, le neuroscienze. Sì, quando so che l'emozione tale corrisponde a tal zona di cervello, mi è sembrato di scoprire tutto, ma stabilire questa connessione e comprendere è un'altra cosa. Sapere che tutta una meccanica ormonale è capace di produrre emozioni e sentimenti, cioè rendere conto delle condizioni fisiologiche dell'amore, non basterà mai a comprendere. E quindi un primo approccio al corpo è l'approccio al corpo oggetto, al corpo materia. Questo primo approccio ci fa conoscere il corpo nella sua materialità, Cioè, qualsiasi idea uno abbia della materia, il corpo è materiale, è osservabile, è legato a un'esteriorità. E la tecnoscienza moderna lo oggettiva, lo studia, lo manipola con successo, quindi basandosi sul fatto che io ho un corpo che è un oggetto, che è oggettivo, che ha dimensioni oggettive, è evidente, misurabili, analizzabili. E perciò possiamo godere dei progressi della medicina, proprio perché riguarda il mio corpo, capito? Allora, la medicina sul mio corpo può fare tanto, no? E tuttavia il mio corpo non è solo questo. Questo corpo che io sono, per il quale vivere è sentire. Questo corpo che è sensibile nella sofferenza e nel piacere. Questo corpo che ama e detesta, che vuole e non vuole. Si identifica e nello stesso tempo si distingue dal corpo materiale oggettivo. Addirittura che sono capace di guardare a distanza al punto che credo di potermene dissociare addirittura, no? L'ultramaterialità esorbitante del corpo di cui parla Levinas, appunto, no? Che si impone a noi, per esempio, attraverso i bisogni che non nominiamo mai, che nascondiamo, no. La scursina che si è meravigliata quando ha visto il parroco andare a fare una pisciatina dietro un albero ad Orga, perché non avrebbe mai immaginato che un prete faceva quella roba lì. Cioè, ma ha intuito, né? Mica ha visto, ha intuito che le là fanno roba. Quale eroe si vede pubblicamente preso da un bisogno? Quale signora? No. Voi impallidite, signora, no? Fa mal la pancia. Solo i moralisti, appunto, osano umiliare la vanità umana ironizzando su ciò che Madama non può dire, perché sarebbe indecente, no? Ma anche la posizione opposta, che esaspera in un eccesso simmetrico il corpo, nient'altro che il corpo, la pelle, gli organi, il sesso, la carne, dicendo che appunto spirito, anima, sono parole vuote, prive di senso, che l'amore non è un sentimento. Esiste anche una scienza, no? La sessuologia. C'è un sacco di nutrimento, di informazioni, di cultura, no? Questa roba qui. Ma capite che si resta in negare i bisogni, in negare la corporeità o nell'eccesso contrario, in negare appunto il senso delle cose, no? Si resta nella tradizione dell'uomo pensato come anima e corpo opposti, nel dualismo. Ma quando si cancella l'anima, resta solo il corpo, è ancora il corpo umano. Questa riduzione materiale si verifica, per esempio, in quei corpi esposti sui pannelli pubblicitari che cercano di trasformare ogni passante in un guardone di cui si cerca di catturare la voglia, no? Diciamo il desiderio in termini nobili, no? Se avete presente i quadri di Bacon, credo che siano illuminanti, molto, molto profondi di questo discorso. Dipinge dei corpi, nient'altro che corpi, sempre dei corpi, specie di cadaveri indifferita. Sono già cadaveri in anticipo, no? Nudi, esposti sulla tela, offerti, esposti come dal macellaio. Cioè, come se ci fosse della carne su fondo di niente, no? L'oscenità è questa, no? È il corpo senza simbolo, senza parola, senza atmosfera umana, no? Forme triviali, posture volgari che cercano di esprimere continuamente in maniera geniale, è bello, cioè, a me piace tanto quest'artista, no? Che si può fare un'opera bella mostrando il brutto, no? Che esprime benissimo questo lavoro sordo di una carne abitata dalla morte, svuotata dall'anima, cioè dalla profondità umana della carne e non dall'anima come un'altra cosa. Masse, mucchi di muscoli, membra torte, schiene girate dall'altra parte, livide nella crudità di una carne esposta. Bacon dice di dipingere solo ciò che avviene qui sotto i nostri occhi quando l'umano è ridotto alla sua sola materialità. No. È sfigurato dalla carestia, dalla guerra, dai campi di sterminio. E tuttavia, perché comunque non scappi via? Perché c'è qualche segnale umano, hai capito? Sotto la bestia, sotto questo macchinario disgustoso delle viscere, dei nervi, degli umori, succede che un umano prenda figura. No, quindi nasce la compassione, nasce il sentimento, appunto, morale, il riconoscimento, no? Bacon sembra salvare il suo modello sull'orlo del precipizio, capito? Lo salva dall'essere cancellato, lo tiene lì proprio per un pelo. Intravedi un volto nel muso, nelle fauci. Ma che differenza tra una bocca e delle fauci? Un volto e un muso. Ah. Dove incomincia lo sceno? E questa è la funzione dell'arte. Siccome l'arte è capace di farti immaginare il possibile, di esprimere ciò che sussiste di umano nello sceno, nel sadico, no? E quindi anche di avvertirti della possibilità di cadere dell'umano nello sceno, nel sadico, nello scatologico, no? Come sono gran parte dei musei di arte contemporanea. Tra l'altro, quasi tutti hanno questa intenzione, molti sono anche cose brutte, secondo me, anche brutte, perché può essere cose belle che dicono ste robe. No. Non so se avete presente, io ho avuto uno shock, adesso cito ste robe come fossi un viaggiatore, sarà stato 15. In Plasma Sena, a Nizza, se avete presente, adesso mi hanno detto che hanno pedonalizzato tutto, lì le fontane, la piazza, avete presente il rotondo. Dietro ci sono tutti quei fabbricati in scala, sotto questo grande parcheggio, ma è uno spazio, io non so adesso le dimensioni, una roba di miliardi appunto. È tutto dedicato all'arte contemporanea. Io è stato detto un paio d'ore, poi non ce la facevo più, insomma, alcune cose sì, ma... E io mi dico, ma... Appunto, questo è un segnale, un commovente segnale, perché buttare dentro una piazza intera, tutti questi soldi, mantenere tutta sta roba qui per mettere dentro, sappiamo, no, cosa sono, mettere dentro le scatole di Coca-Cola spiaccicate, la fotografia con il suo segno. Sono i profeti che vengono a avvisarci, appunto, che stiamo precipitando nel niente, no? Cioè l'arte ci avverte di non cedere agli inganni della idealizzazione, perché chi vuol fare l'angelo fa la bestia, e non è bilanciandosi tra l'uno e l'altro che si salva l'uomo. L'esaltazione del corpo inganna quanto l'illusione del puro spirito. L'altro, il volto, invisibile e reale, si dà soltanto nella carne, fosse anche sconcia. Non è la coppia nascosta, ma è l'espressione dell'anima, no? Non è che l'anima sta dietro, si esprime, capito? Cioè la bruttura fisica può essere obiettivamente mostrata nella sua immanenza, proprio mentre è attraversata da altro. Quest'altro che indica la trascendenza della carne, no? La spiritualità della carne, la parola della carne. Il corpo non è una maschera. Io ricordo, avendo fatto così un po' per caso gli studi di filosofia appena dopo, a 24 anni, avendo scelto l'esistenzialismo francese, Simone de Beauvoir, ho letto molto Sartre, no? Ma quando leggevo queste cose, io restavo, immaginate, avevo finito pochi mesi prima la teologia al Laterano, se avete presente, che non è Tommaso, magari, erano proprio i signoretti romani che ripetevano le cose della scolastica più. Appunto, quando Sartre fa tutte quelle elaborazioni sulla carezza, il rapporto mano-carezza, il rapporto, la differenza tra l'occhio e lo sguardo. No? Gli occhi rimandano a un'obiettività organica, no? E vado giù anch'io all'oculista, per un inizio di macula, ma proprio lontanissima, il cristallino, va bene, no? Cioè, osservare il colore, la forma dell'occhio, fare stare fuori da ogni incontro, no? Non si incrocia nessuno sguardo di tenerezza, di paura, di distanza, di odio, qualunque sia la forma e il colore di un occhio. A tutte, a sabato ci arrivo io, donna, quei due volumotti, tutti patinati su tutte quelle foto. Succede proprio, cioè non è che uno guardando dice si commuove un po', dice ma è roba di plastica, no? Cioè, non, è un'altra esperienza, è un altro registro in cui bisogna entrare rispetto al corpo materia, al corpo oggetto, di cui le scienze, la fisiologia, la biologia, la biofisica, la biochimica si interessano e si prendono cura con tanta abilità, no? Bisogna entrare nel registro del corpo proprio, del corpo soggetto, no? Un abisso separa i corpi materiali che popolano l'universo e il corpo di un essere incarnato come l'uomo. Il mio corpo, il proprio, il corpo proprio, non è per me un corpo qualunque. Avere un corpo o essere un corpo non è la stessa cosa. Il corpo oggetto, che è questo corpo, questi organi, queste membra che io ho, strumenti più o meno docili dei miei poteri, questo corpo che è una parte del mondo, è lo stesso corpo soggetto, il corpo soggetto è lo stesso corpo, ma in quanto, lasciatemi dire, è vissuto da dentro. Esso è questo corpo che io sono, questo corpo al di fuori del quale io non esisto. È una totalità indivisibile, è il sé nella sua unità di esistenza e di vita. E quindi esiste un solo corpo. Ma il corpo che io sono e che io ho è ambivalente, insieme oggettivo e soggettivo. Il mio corpo è lì non solo come il punto di vista che io sono, ma ancora di più come un punto di vista sul quale vengono presi da altri dei punti di vista che io non potrò mai avere. Esso mi sfugge da tutte le parti. Citazione di Sartre. Sartre dice, sapete cos'è perché la morte è brutta? Perché essere preda degli altri, no? E il nostro corpo è sempre minacciato dagli altri, che ti osservano, che giudicano, che guardano, che ti rubano, che dicono che sei vecchio, capito? Te lo dicono gli altri, no? E quindi il mio corpo è sempre contemporaneamente passivo e attivo. L'anima non è alloggiata nel corpo come il pilota nella sua barca, L'uomo si vive sempre come un tutto. Sono veramente io che soffro, che provo il piacere della prima sorsata di acqua fresca, di un bicchiere di vino. È il mio corpo che è il luogo della mia potenza come della mia fragilità, che è la radice della mia finitudine, ma anche del mio potere di esistere. È proprio questo corpo soggetto, questo corpo che sono io, no? Sono io che si esprime, che si visibilizza, che si incarna. Non posso dire io senza incarnarmi. Questo corpo soggetto è ciò grazie al quale io posso incontrare l'altro. E anche l'altro mi è presente come totalità, hai capito? Come una totalità indivisibile. Il corpo ci rende presenti l'uno all'altro, tutti interi, come persona. Quindi il corpo non designa l'altro nel suo aspetto esteriore. Ecco perché l'offesa al corpo è l'offesa alla persona, appunto, non è. Cioè il corpo è la manifestazione sensibile, visibile, udibile, tattile dello spirito. Il corpo dà corpo allo spirito, lo fa esistere, lo incarna nel senso forte. In questo senso il corpo proprio è quella, il polo, il focolare di tutte le relazioni, dei significati che costituiscono e che esprimono il mio vissuto. Io non posso percepire l'altro che come corpo, ma questo corpo io lo colgo come essere umano nella sua globalità. Il toccare, è chiaro che questa fenomenologia del corpo proprio e della carne, introdurremo il tema della carne attraverso un filosofo che ha dedicato un po' tutta la sua ricerca a questo tema qui. Questa fenomenologia del corpo soggetto accorda un posto privilegiato a questa forma particolare che è il toccare, piuttosto che alla vista, che è molto più intellettuale, o all'udito, che è ancora molto associato al capire, no? Infatti un corpo materiale non sente niente, non prova niente. Non sente e non prova se stesso. Non si ama e non si desidera. E non ama e desidera niente di ciò che lo circonda. Il tavolo non tocca il muro al quale viene appoggiato, no? Perché il toccare del corpo soggetto ha un'intenzionalità, ha un senso, va verso, hai capito? C'è un'intenzionalità del toccare e ancor di più della carezza, no? Per stare in tema. La carezza non è il contatto investigatore che esplora degli oggetti. Nel Cartesio diceva che il toccare è il senso più analitico, è più discorsivo della vista, quindi è uno strumento di conoscenza più affidabile, ma sempre, capito? È uno strumento di esplorazione, no? Invece la carezza si apre sul mondo oscuro dell'altro soggetto, attraversa la carne, capito? Si rivolge al soggetto. La carezza è, come si dice, il riconoscimento, il regalo dell'alterità dell'altro. Ti riconosco, no? Prova che ciò che è incoglibile si fa vicino. Si fa visibile l'invisibile, no? L'io, appunto. Nella carezza l'anima ama con le sue mani e le sue dita si fanno tenerezza. Tant'è che è impossibile distinguere ciò che viene dal desiderio dell'anima da quello del corpo. Carezza non è solo il contatto dei corpi. E ciò grazie a cui i sentimenti prendono corpo. No? Nel film Sussurri e grida, che tutti quelli che hanno una certa età hanno guardato più di una volta, agitati, sorpresi, presi, non so, io mi agitavo sempre a vedere quei film. Proprio per questa corporeità forte, fortissima, eccetera. Sappiamo, alle parole edificanti e inutili del pastore, no, che consola quella che sta morendo, si contrappone la serva che si denuda i seni e prende in braccio sta donna che sta morendo, no? Tiene in braccio questa donna agonizzante come fosse un bambino, no? Questa è l'accoglienza, appunto, che allora fa la predica. Cioè la carezza cerca in qualche maniera la porta misteriosa attraverso la quale il corpo dell'altro dà accesso al più intimo di sé. Carne di sofferenza, carne di gioia, quindi carezza di tenerezza e compassione, carezza di presenza all'altro, di conforto, carezza amorosa, eccetera. Merleau-Ponty, che ha fatto tutte queste analisi pure bellissime, insomma. Per questo il toccare ha una sorprendente riflessività, no? Cioè toccare è essere toccati. La carne, dal corpo alla carne. Anche nei gesti più tecnici, come quello della medicina, per esempio, ha un protocollo di competenza, e tuttavia quando un medico anche solo ti ascolta lo stomaco o ti saluta o ti solleva un braccio o ti fa anche la puntura, voglio dire, ti fa un massaggio, i corpi quando sono toccati poi dicono qualcosa, io sono un medico. Anche nei gesti più tecnici, appunto come quelli della medicina, ci può essere una dolcezza che non si rivolge solo al corpo doloroso o al membro ammalato, ma alla carne sofferente. Immaginiamo che sia così, che il samaritano si è preso cura del corpo assalito, dello sconosciuto. E quindi si capisce perché alcuni di questi filosofi del corpo preferiscono passare dal tema corpo proprio alla carne, cioè il corpo inteso come carne è ciò che c'è di più intimo in noi, appunto che la carne viene quasi a essere il sinonimo di anima. Carne è la profondità del corpo, no? Il sentire del corpo, il desiderare del corpo, il volere del corpo, il capire del corpo, no? L'aspettare del corpo. L'uomo vivente che agisce e patisce, che gioisce e soffre, obbliga a pensare la carne come fosse la stoffa stessa del soggetto. La soggettività, appunto, ha bisogno di incarnarsi. La carne è la soggettività che si fa carne. Mi spiace che non ci arriviamo a stasera, ma Henri, poi vi indicherò, è discussa la sua fenomenologia, però è interessante. Arriva a tutti questi discorsi a partire dal verbo che si è fatto carne, cioè costruisce una sorta di fenomenologia corporea dell'incarnazione, no? Rivelata quindi. La trascendenza è al centro della carne, Levinas, no? E tuttavia il carnale resta equivoco. Se è preso nell'immanenza del corpo fisico. Perché dentro il corpo fisico, appunto, il desiderio si spacca, si spezza e cerca la soddisfazione come il più crudo dei bisogni. E quindi non è tanto la materialità del gesto che fa senso, ma è l'intenzionalità, il contesto. La sua intenzione, non intenzione del cervello, è la sua intenzione. Ciò che esso veramente è, non ciò che approfitta di fare, intanto che dice di... questo Purtroppo credo che sia un riconoscimento che facciamo continuamente, no? Che i nostri gesti devono ogni volta riconoscere il loro parziale fallimento anche, no? Il loro limite. E quindi devono invocare in qualche maniera la loro verità, no? Ma questo anche nel fare la carità, anche nell'aiutare qualcuno, no? Se gli dai qualcosa a un povero, ti resta addosso 2 ore di senso di colpa perché il gesto che hai fatto cos'era? Come si vede, per dire sto discorso qui, finisco, eh? L'intenzionalità della carne, appunto, che non si può leggere nella materialità del gesto, come si vede per esempio nella nudità, nel si spogli del medico, no? Medico della mutua. È tipico, appunto, del sotto. O in psiche. Che scoperchi amorosamente Eros che sta dormendo, o l'atteggiamento dei figli di Noè che tirano via la coperta al papà ubriaco, no? Costringere l'altro a esibire la sua povera nudità, lo sappiamo, è una forma crudele di sevizia, no? Denudare uno violentemente. Ancora Sartre, lo sceno è il contrario della grazia, no? Rivestita e mascherata dalla grazia, la nudità è tutta intera presente, ma non può essere vista. Tanto che la suprema civetteria, la suprema sfida alla grazia, è quella di esibire il corpo svelato, senza altro vestito, senza altro velo che la grazia stessa. Il corpo più grazioso, il corpo nudo, che i suoi gesti circondano di un vestito invisibile, sottraendo la sua carne, anche se la carne è totalmente presente agli occhi degli spettatori. La grazia è quando il corpo si comprende a partire dalla situazione o dal fine perseguito. Nella grazia il corpo è lo strumento che manifesta la libertà. Lo sceno appare quando il corpo adotta delle posture che lo svestono completamente dei suoi atti e rivelano l'inerzia della carne. Cioè il corpo quando è ricondotto al suo stato di cosa materiale, strettamente fisica, priva di significato, fuori contesto, il corpo rimandato alla sua oggettività insignificante. Cioè il corpo a cui è negata ogni capacità di simbolizzazione, di significazione. Allora il corpo è osceno, appunto. La svestizione cosificata della vittima è già una violenza, una messa a morte. La nudità dei deportati di Auschwitz prefigurava il loro sterminio. In questo gesto il sadico vuole spremere con la violenza la carne dell'altro bruscamente, in maniera coatta. Mira a far prendere all'altro atteggiamenti e posizioni tali che il suo corpo appaia osceno, ciò che il sadico cerca con accanimento, ciò che vuole incatenare e piegare sotto le sue mani è la libertà dell'altro. Dall'erotica amorosa, carica di senso, alla pornografia. Il passaggio può essere insensibile, appunto. No. Tenerezza, desiderio, violenza. La carezza si presta, il contatto, appunto, si presta a finalità divergenti. No, quando la Bibbia ci richiama continuamente all'attenzione a non tornare animali, non cadere nell'animalità. Tutto il Levitico protegge la nudità, no? Sono questi i temi, sono questi. Tale è l'ambiguità della nostra incarnazione, per la vita o per la morte, appunto, no? Cioè la parola ti ho messo davanti la vita e la morte, la santa legge di Dio, la Torah, No, la parola di Dio. Beh, rivolta alla carne radicalmente. La carne nella sua vulnerabilità chiama la violenza. Carne malmenata, affamata, violentata, torturata, carne da macello. Ecce homo. Non c'è bisogno di farci meditare continuamente sulla vanità o sul memento mori, appunto, no? Andiamo agli esercizi, facciamo vedere il teschio, il cadavere, la signora bellissima che è puzzolente, no? Per sapere che noi siamo carne in questo senso, spaventoso. Questa è la legge naturale di ogni carne, come l'erba tagliata in un giorno si dissecca, salmo, come l'acqua scorre, le sue membra si dislocano, salmo 22. Ma se la nostra carne è mortale, perché è viva? La carne dice la mia vita verso la morte, la mia vita in cui la morte è già all'opera, ma la carne mi dice finché ci sono, la possibilità di esistere veramente e soprattutto la vocazione a mettermi in relazione, no? Perciò essa è carne spirituale. In questo senso non c'è contraddizione ad affermare la resurrezione della carne. Carne appare come il termine meno improprio per nominare questa totalità viva, personale, che è ogni uomo nel suo corpo e grazie al corpo, un'esistenza nel mondo con gli altri e per gli altri. Queste analisi che le lasciamo stare. Se a qualcuno interessa, tra i contemporanei, adesso è morto anche lui, Michel Henry, Incarnazione, una filosofia della carne, ha pubblicato nel 2000 presso Seuil in francese, ma penso l'avranno tradotto. E aveva pubblicato nell'87 Filosofia e fenomenologia del corpo, dove appunto c'è tutto questo discorso che c'è un verbo più originario del logos, e il verbo si lega alla carne. Vabbè. Ok, dai, fermiamoci qui. Non so se vi ho dato una piccola idea di come la filosofia moderna possa aiutarci molto a ripensare la corporeità e la sessualità, quindi, no? In termini capaci, mi sembra di ridare parola alla professione cristiana che crede nella creazione della carne, nell'incarnazione di Dio, nella resurrezione della carne, e quindi crede fermamente che il matrimonio, il rapporto tra un uomo e una donna sia una via di santità, no? Era molto più difficile, mi pare, con la visione dualistica, no? No, cioè, mi pare quasi visibile la cosa. Mi pare che la fenomenologia moderna del corpo ci dia delle possibilità serie di intuire la spiritualità della carne e la santità della sessualità. Comunque, il Signore vi conceda una notte serena perché vi ho tirato un po' ubriachi, un po' tardi. No, però secondo me, cioè, andiamo a casa con un'ideina, dai, con una roba così. Buonanotte.